Care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti alla prima puntata di Musicology. Noi siamo Ale e Fra e partiamo subito dicendo che no, questo non è il primo episodio.
E se vi state chiedendo come mai, ma cosa mi sono perso, o vi state strappando i capelli cercando di capire questi due cosa hanno potuto nascondere in questo primo e prezioso e imperdibile puntatone, vi diciamo subito che no, non l'abbiamo mai pubblicato. O meglio, la seconda ondata ha sconvolto i nostri piani.
Volevamo infatti aprire con il ritorno ai concerti live, ma dopo gli ultimi sviluppi non ci sembrava il caso, anche per rispetto nei confronti di quanti lavorano con la musica e in questi giorni si trovano senza lavoro in attesa di risposte e aiuti. Perciò partiamo completamente random parlandovi di cover.
In realtà non proprio a caso, nel senso che negli ultimi mesi abbiamo notato un grande ritorno delle cover pubblicate, rifatte, diffuse sui social, per cui abbiamo pensato, quale migliore argomento se non quello delle canzoni rifatte?
Tranquilli, però ci siamo preparati, abbiamo studiato e cercheremo di non tediarvi con cose trite e ritrite, ma tra questa e la prossima puntata cercheremo di parlarvi di quelle riuscite meglio, quelle da dimenticare e anche quelle più assurde. Alcune potreste conoscerle e altre no, vedremo.
Musicology.
Musica che ha fatto la storia. Partiamo subito con una cover che è diventata un vero e proprio classico. Sto parlando di Killing Me Softly, nella versione dei Fugees, trio R&B hip hop nato nel 92 a New York, composto da Wyclef Jean, Pras Michael e Lauryn Hill. Il brano uscì nel 96, guadagnando subito la seconda posizione della Billboard Hot 100. Il brano originario fu scritto invece nel 71 da Fox e Gimmel e portato poi al successo nel 73 dalla splendida voce di Roberta Flack. I Fugees hanno inserito questa cover nel loro secondo album, The Score, e bisogna dire che con il timbro caldo di Lauryn Hill il brano ha assunto proprio un corpo di altra natura rispetto alla versione forse più dolce, più soul di Roberta Flack. Il trio rap ha fatto un buon lavoro a livello di ritmica, aggiungendo cassa rullante e sviluppando con il timbro di Lauryn Hill alcune parti più emotive, rendendola veramente un must della musica R&B degli anni 90.
È un must per chiunque sia vissuto in quegli anni perché era diventato un vero e proprio tormentone che si sentiva praticamente dappertutto, dal supermercato alla radio.
Al cinema, ovunque.
A proposito di voci che hanno fatto da spartiacque in un'epoca, c'è una voce all'interno del panorama heavy metal che ha veramente cambiato le regole del gioco. Siamo sempre a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000. La voce in questione è quella di Tarja, cantante finlandese che insieme ai Nightwish ha praticamente dato forma a quello che è diventato oggi il symphonic metal. A proposito di cover, hanno una versione molto interessante inserita all'interno di Century Child del 2002 di Phantom of the Opera, cioè del brano tratto dall'omonimo musical di Andrew Lloyd Webber, il musical del 1986. La cosa curiosa è che, come procederebbe chiunque per fare una cover di metal di un pezzo che arriva da un altro genere?
Come, soprattutto? A me sembra un esperimento impossibile.
Normalmente quando si fa, o almeno fino a quel punto, quando si faceva, si aumentava la velocità, tecnicamente parlando si aumentavano i BPM, si inseriva la voce più graffiante o più urlata e il gioco era fatto. Ci si metteva 5 minuti e la cover era preparata.
Quindi mi stai dicendo che potrei provarci anch'io?
Esattamente, potrebbe farlo chiunque e normalmente lo fa, tra l'altro.
Ottimo, allora proverò e farò ascoltare il risultato.
Abbiamo già la seconda puntata. Invece i Nightwish in questo caso fanno una cosa completamente diversa, cioè se è possibile rimarcano addirittura l'aspetto operistico orchestrale del brano, nel senso l'impostazione di Taria è un'impostazione sostanzialmente da cantante d'opera, che nell'originale non era così marcata, per cui la cover finisce in sostanza per esasperare un aspetto che era solo una parte dell'originale, e anche l'arrangiamento segue la stessa linea. Nell'originale c'erano inserti elettronici, c'erano diversi elementi oltre all'orchestra, invece nella cover finiscono poi per concentrarsi sugli aspetti operistici. Ok, ci sono tutti gli elementi del combo classico del rock, ci sono la chitarra, il basso, la batteria, ma c'è un uso delle tastiere molto particolare che risulta dominante all'interno del brano, soprattutto perché alla fine il riffing di chitarra finisce per seguire la linea melodica delle tastiere, per cui il risultato è assolutamente particolare e decisamente meritevole di interesse.
Altra cover sicuramente riuscita è All Along the Watchtower, cover di Jimi Hendrix del brano di Bob Dylan del 68. La cover è stata inserita nell'album di Jimi Electric Ladyland e ha completamente rivoluzionato il pezzo. Jimi ha sviluppato il giro di chitarra che sottostava al cantato e all'armonica di Dylan, facendolo diventare un vero e proprio cult, al punto da essere utilizzato come sottofondo anche per serie TV di recente. Per esempio ricordiamo The Young Pop di Paolo Sorrentino.
Tra l'altro Jimi Hendrix aveva un rapporto particolare con le cover, ne fece diverse e in molte riusciva a dare una marca molto personale alla sua esecuzione.
E anche in questo caso riesce ad aggiungere sia con la chitarra che anche con la voce un calco emotivo molto forte. Forse anche per il legame che Jimi ha dichiarato di avere con la scrittura di Bob Dylan. Anche in questo caso, per quanto riguarda All Along the Watchtower, ha più volte dichiarato di aver suonato il brano e aver sentito così tanto le parole da pensare di averla scritta lui.
Tra l'altro sembrano due mondi molto distanti, quelli di Jimi Hendrix e quelli di Bob Dylan, ma ben pensarci, una cosa in comune ce l'avevano: nessuno dei due sapeva cantare. A proposito di personalità che hanno fatto la storia della musica e personalità strabordanti come era Jimi Hendrix, un'altra cover da sottolineare è The Great Pretender nella versione di Freddie Mercury. È una versione molto interessante, pubblicata nel 1987 come singolo tra l'altro alla scrittura partecipa anche Roger Taylor, alla scrittura e alla realizzazione partecipa anche Roger Taylor, che era il batterista dei Queen, e riprende un super classico dei Platters del 1955. Anche qui è interessante come Freddie Mercury vada poi a trasformare il brano in qualcosa di sostanzialmente diverso, nel senso che i cori, che erano la marca dell'originale dei Platters, vengono stemperati, vengono trasformati secondo lo stile dei Queen. Per chi conosce i Queen, chi conosce Queen sa che avevano un modo di gestire i cori che era assolutamente particolare, fatto di sovraincisioni, eccetera. Qui i cori non sono più la dominante dell'arrangiamento, ma diventano comunque una componente dell'orchestrazione in generale. Interessante notare che a un certo punto Freddie Mercury introduce un salto di tonalità che non c'era nell'originale e fa un po' il pezzo di bravura. Sempre a proposito di The Great Pretender, c'è anche da segnare la cover che ne fece la fantastica voce di Juni Russo, con una versione un po' diversa perché era più marcatamente swing rispetto a quella di Freddie Mercury, ma comunque straordinaria.
Una versione che vi invitiamo a scoprire, vi lasceremo il link dell'esibizione sui nostri social. Vale la pena riscoprire una delle più grandi voci del panorama musicale italiano, non sempre ricordata come si dovrebbe. Come citare un altro gruppo dopo i Queen? Sembra quasi impossibile. Allora cambierei direttamente stile parlando dei Nirvana e della loro cover The Man Who Sold the World, performata nel 1994 durante il loro leggendario MTV Unplugged. E qui apro una piccola parentesi, perché veramente sugli MTV Unplugged potremmo aprire un lungo capitolo, e non è detto che non lo apriremo in una delle prossime puntate. La versione acustica è del noto brano di David Bowie del 1970, inserita nell'omonimo album di Bowie, The Man Who Sold the World. E qui la voce di Cobain regala veramente qualcosa di più al pezzo, già molto bello di per sé, e in Nirvana lavorano veramente molto di fino, sostanzialmente rispettano la stesura e la struttura originale del brano, togliendo però qua e là qualche elemento elettronico che compare in modo molto leggero, non predominante, nella versione originale, e asciugando un po' la ritmica, ma rispettando il riff di chitarra che dà una connotazione, un tratto distintivo veramente al brano. Le parole si sente, sono particolarmente sentite da Cobain, che riesce a rendere questa versione indimenticabile quanto l'originale.
Tra l'altro, se non ricordo male, in questa versione Kurt Cobain, poco propenso a seguire le regole, si concede una leggera deviazione rispetto alle rigide norme dell'MTV Unplugged, che prevedevano l'utilizzo esclusivamente di strumenti in acustico, e introduce un pezzo di chitarra distorta, se non sbaglio.
Sì, soprattutto all'inizio, proprio all'inizio pezzo, vi lasceremo poi il link del brano sui nostri social e potrete ascoltare da voi. Si sente da subito che la chitarra non è una semplice chitarra classica o acustica senza jack, ma è un po' amplificata.
E se i grezzissimi Nirvana, che rifanno una canzone sofisticata come quella di Bowie, possono sembrare strani, non è niente in confronto a quanto fecero i Run-DMC nel 1986. In quell'anno i Run-DMC, che erano già degli affermatissimi artisti rap, decidono di coverizzare una canzone rock. La canzone in questione è Walk This Way degli Aerosmith. Gli Aerosmith l'avevano inserito nel fantastico Toys in the Attic del 1975. Decidono di farne una versione rappata. Ora, mi rendo conto che è difficile spiegare oggi cosa volesse dire nel 1986 mischiare il rap con il rock. Immaginatevi un'alleanza tra atenesi e spartani, una cosa assolutamente impensabile, un assurdo musicale. Eppure l'hanno fatto. C'è tra l'altro un dettaglio molto interessante. La cover venne presentata tramite anche un video, siamo negli anni d'oro di MTV e ritorna MTV nei nostri discorsi, venne presentato con un video che iniziava con i Run DMC in una stanza che suonavano e gli Aerosmith che suonavano nella stanza di fianco, separati ovviamente solo da un muro. A un certo punto questo muro viene abbattuto. Il richiamo di questa immagine del muro che crolla è chiarissimo: c'era un muro tra il rap e il rock all'epoca. La cosa interessante è che gli stessi Aerosmith partecipano alla cover e la cosa diventa uno in realtà dei fenomeni musicali di quell'epoca. C'erano state già le prime prove di crossover, però prendere un classico del rock e stravolgerlo facendo diventare un pezzo rap era qualcosa che veramente non era stato mai provato prima a quei livelli. Da segnalare che purtroppo nel 2007 uscì una tremenda cover sempre di Walk This Way, di nuovo una cover matriostra, una cover della cover, ad opera di due girl band dell'epoca che erano le Sugar Babes e le Girls Around, ed è una cosa che vi sconsigliamo nel modo più assoluto di andare a sentire.
Ma vi consigliamo di scoprire questa prossima cover ad opera di Marilyn Manson, una reinterpretazione del 2004 del brano dei Depeche Mode, Personal Jesus, pezzo nato nel 1989, primo estratto di Violator. La versione di Manson non la definirei bella in senso classico, ma è sicuramente una reinterpretazione che ha carattere ed è subito credibile, riconoscibile, per il suo tratto molto, i suoi tratti molto esasperati, la ritmica molto serrata, le chitarre acide e la voce graffiata inconfondibile di Marilyn Manson. Un brano che, se ascoltato per la prima volta senza conoscere il suo storico, può essere facilmente riconducibile a Manson, perché riesce a cucirsela addosso, seppur non stravolgendo completamente il brano, solo esasperandolo, di fatto andando ad ascoltare l'originale, l'originale mantiene la sua bellezza con il timbro caldo di Dave Gunn e il riff di chitarra che accompagna il suo cantato.
Insomma, una cover non bella ma simpatica. Io non so se vi hanno mai dedicato una canzone. È successo nel 1991 che un affermatissimo gruppo del panorama rock internazionale dedicasse una canzone a un altro affermatissimo gruppo del panorama rock internazionale. Loro sono i Motorhead, che nell'album 1916, che va da sé non è del 1916, dedicano una canzone ai Ramones. Questa canzone si chiama molto inaspettatamente Ramones. Ebbene, la canzone viene presentata un po' come un tributo alla seminale band punk. Il problema è che alla seminale band punk in questione la canzone piace parecchio, al punto da riprenderla dal vivo, per cui il pezzo schiacciasassi dei Motorhead, di marca puramente, diciamo, di heavy metal molto grezzo, viene trasformata in un pezzone punk rock da paura in diverse esibizioni live. In realtà ne esiste anche poi una versione registrata che viene inserita come bonus track all'interno dell'edizione giapponese dell'ultimo disco dei Ramones, che si chiamava in maniera significativa Adios Amigos, esce nel 1995, ma noi italiani fortunelli l'abbiamo potuto ascoltare all'interno della raccolta Hey Ho, Let's Go di Anthology, che esce nel 1999, per cui chi vuole sentirla in versione italiana comprandosi il CD può andare a reperirsi l'antologia in questione e la trova come ultima traccia del secondo CD.
E parlando di dediche, è una dedica anche la prossima cover. Si tratta di Valerie, brano inserito nel 2007 nel secondo album del produttore DJ Mark Ronson, che vede la collaborazione di Amy Winehouse. La storia attorno a questo brano in realtà è molto curiosa. Nonostante la cover sembra rifarsi a un brano degli anni leggendari della black music americana, in realtà non è così. Il brano è molto giovane e risale al 2006. Scritto dal leader del gruppo britannico Zuntos,
che non so se è una mia colpa, ma non ho mai sentito nominare prima di oggi.
Non è una tua colpa, dal momento che il brano purtroppo non ha, nella versione di Zuntos, non è mai riuscito a raggiungere il grande pubblico come invece nel caso della cover del 2007. Il brano si rivolge a Valerie, che è una persona realmente esistita e che peraltro la rivista Vice è riuscita a contattare e intervistare. Il leader degli Zuntos scrisse questo brano perché la sua amata Valerie, per un piccolo malinteso con le forze dell'ordine statunitensi, non poté raggiungerlo nel Regno Unito per stare con lui. Da lì, Why Don't You Come On Over, Valerie. Diciamo che in questo caso Ronson ha fatto veramente il produttore, valorizzando il brano e arricchendolo sia a livello di struttura che a livello armonico, a livello di ritmica, sviluppando quest'ultima e aggiungendo i fiati subito dopo il cantato di Amy Winehouse. Ed è questo forse che ci fa pensare a un brano risalente agli anni d'oro della musica black americana. E poi ovviamente il timbro di Amy Winehouse fa proprio volare la melodia, e se andate a sentire, a comparare la versione originale degli Zuntos e quella di Ronson sin dall'inizio, il brano di quest'ultimo ha, la versione di quest'ultimo ha proprio un altro piglio, ecco. Ci sono varie ipotesi sul perché Amy Winehouse abbia deciso di registrare, di incidere questo brano, di cantare un brano rivolto a una donna. La più accreditata è che in realtà lei si stesse rivolgendo a una sua cara amica con cui i rapporti sono andati a incrinarsi dopo purtroppo le note vicissitudini della Winehouse con gli stupefacenti. Sicuramente però la cover è decisamente riuscita e conferisce al brano un vero e proprio tocco retro che rimanda a quelle atmosfere dei club statunitensi, delle grandi voci del passato.
Non so se qualcuno di quelli che ci sta ascoltando ha mai pensato a come potrebbero suonare i Beatles se ad eseguire i pezzi fossero i Metallica. Io personalmente no.
Neanch'io, e anzi quasi ho un brivido.
Ma ci hanno pensato quattro disgraziati di Milwaukee la stessa città di Happy Days, tra l'altro, che hanno pensato bene di creare un gruppo denominato Beatallica, cioè mischiando i Beatles e i Metallica. Quello che ne sono venute fuori sono una serie di cover assolutamente deliranti di per sé, però estremamente divertenti, che vanno a mischiare canzoni dei Beatles con canzoni dei Metallica. Da sottolineare che almeno nella prima fase della loro carriera avevano mantenuto nascosti i loro nomi per timori di ripercussioni di diritti d'autore, eccetera eccetera. Tra l'altro è noto che i Metallica non passano sopra facilmente a queste cose, ci tengono abbastanza ai loro diritti. Comunque poi pare che i Four Horsemen fossero comunque contenti di questo tributo riconosciuto a loro. Dovendo scegliere tra le decine di pezzi deliranti che hanno coverizzato i Beatallica, mi soffermerei su una che ha l'improbabile e lunghissimo titolo di Everybody's Got a Ticket to Ride Except for Me and My Lightning, che altro non è che la musica di Ticket to Ride dei Beatles risalente al 1965, con incastrato sopra il testo di Ride the Lightning dei Metallica risalente al 1984, la title track dell'omonimo disco. E il risultato è bizzarramente divertente, tra l'altro è inserito in un disco che esce nel 2009 e si chiama Masterful Mystery Tour, che va a mischiare anche il titolo dell'album, due famosi titoli sia dei Metallica che dei Beatles, a voi ovviamente scoprire quali. Il risultato è qualcosa di assolutamente folle, ma come dicevo inaspettatamente divertente.
E comunque più riuscite di alcuni tentativi di cui adesso vogliamo parlarvi.
Ebbene sì, perché vi dobbiamo parlare anche delle cover brutte,
che ahimè si aggiudicano un capitolo a parte in questa puntata. Piccola premessa, ci rendiamo conto che alcuni dei nomi che potrebbero essere pronunciati nei prossimi minuti possono in qualche modo scaldare gli animi dei nostri ascoltatori e scatenare le loro ire su di noi. Nel caso vi invitiamo a smentirci prontamente. Inizierei con Marco Masini, che nel 2001 ha pensato di omaggiare forse in Metallica con la versione italiana di Nothing Else Matters, brano del 91 e dell'album Metallica. Un brano a cui, come molti, sono parecchio affezionata e verso cui perciò sono particolarmente sensibile. Masini ha inserito nel suo album Uscita di sicurezza E chi se ne frega, tentativo a mio avviso poco riuscito e dall'italiano direi molto discutibile in alcuni punti. Cito per esempio Il tempo si ambigua e l'iguana dei passi tuoi. Che cosa avrà voluto dire il buon caro Masini? Invito nel caso i fan a illuminarci.
E a proposito di cose che fanno male alle nostre orecchie, volevo ricordare la versione delle All Saint di Under the Bridge. La cover esce nel 1997, il brano originale dei Red Hot Chili Peppers è del 1991 ed è contenuto nel bellissimo album Blood Sugar Sex Magik. Il gruppo hip hop inglese tutto al femminile ne fa una sua versione qualche anno dopo l'uscita, in realtà trasformandolo in qualcosa che non avrebbe mai dovuto essere. L'originale infatti è una ballata dai toni malinconici. Leon Saint ne fanno una saltellante versione hip hop nello stile che andava in quegli anni, senza peraltro alcun motivo.
E senza alcun motivo, nel 1995, Mino Reitano decise di stravolgere completamente un brano portato al successo dai Green Day. Stiamo parlando di Basket Case. E sì, non sto scherzando, in realtà...
Quella Basket Case dei Green Day?
Quella Basket Case dei Green Day che tutti, chi di noi in quell'epoca era o un infante alle prime armi, alle prime prese con rock, o un liceale, ballava scuotendo la testa con irruenza. Nel 1995 Mino Reitano decide di deliziare il pubblico del Maurizio Costanzo Show con la sua versione Mino dove vai?
Che può essere quasi una domanda lecita considerando il risultato.
E devo dire, in questo caso veramente il cuore piange un po', perché tutti più o meno siamo affezionati a quel brano, o almeno chi di noi ha amato quel periodo particolare dei Green Day. Il brano, ricordo, è inserito nell'album Dookie del 1994. La versione di Mino Reitano, devo dire, rispetta nella ritmica, nell'aggressività, nei toni aggressivi, nella struttura il brano originale, ma ovviamente ne stravolge completamente il senso e il testo.
Perché alla fine a Mino Reitano perdoniamo quasi tutto. La domanda che viene da porsi è sempre: ma cosa pensano quando risentono queste versioni? Ed è la domanda che mi sono posto quando ho ascoltato, per mia sventura, la versione di Comfortably Numb, il classico dei Pink Floyd, cantata da Miley Cyrus. Ora, premetto che Miley Cyrus è un'artista che spesso si è misurata con cover dal tono rockettaro, uscendone spesso in maniera anche dignitosa, nonostante si tratti di sonorità lontane a quelle a cui ci ha abituato con i suoi brani originali. Non è il caso di Comfortably Numb. Ora, se avete presente la versione dei Pink Floyd contenuta nel mastodontico The Wall, si tratta di un brano, diciamo, dai toni eterei, quasi evanescenti. Miley Cyrus prova a replicare la stessa atmosfera, ma forse complice anche una tonalità di cantato prettamente maschile, non riesce a comunicare alcuna sensazione. Il risultato è semplicemente sconfortante. È una cosa che non avrebbe mai dovuto vedere la luce.
Comfortably Numb, diremmo. Ci sono poi cover che sono in realtà reinterpretazioni, vere riscritture in italiano di brani portati al successo in lingua inglese, tentativi non sempre andati a buon fine. E qui metto le mani avanti, i nomi che sto per fare potrebbero urtare le sensibilità di alcuni. Il primo è quello di Laura, che nel 2011 ha pubblicato Eclissi del Cuore, singolo inserito nell'album Sei come me e che vede la collaborazione di Mac.
Tra l'altro l'Eclissi del Cuore sembra preso da una puntata di Boris.
Eclissi del Cuore. Il brano riprende la ballatona Total Eclipse of the Heart, scritta nell'83 da Jim Steinman e portata al successo, al grande pubblico, da Bonnie Tyler. Il secondo nome è quello di Luciano Ligabue. Sì, sto chiamando in causa proprio il Lucianone nazionale, con A che ora è la fine del mondo, cover del 1994 del brano It's the end of the world as we know it and I feel fine. La versione di Ligabue, in questo caso nel testo, non riprende fedelmente l'originale, ma ci si avvicina molto. E dobbiamo dire, non riuscendo a surclassare la versione originale in quanto forse forzatamente rock, soprattutto per quanto riguarda le chitarre.
In tema di unpopular opinion, devo dire che non amo particolarmente i REM, e Ligabue è riuscito a massacrare una delle poche canzoni dei REM che ascolto volentieri.
E pare che proprio Ligabue abbia messo le mani avanti, dichiarando anche di aver provato a riscrivere il testo mentre provava a suonare il brano dei REM, quindi in qualche modo togliendosi di dosso qualche colpa, la colpa di aver riscritto, rifatto una sua versione del brano.
Ma a testimoniare come le cover sbagliate possono uscire a chiunque, e con la morte nel cuore che inserisco in questa Hall of Shame i Judas Priest, uno dei gruppi che amo di più, che ho amato di più nella mia vita, che nel 1988 inseriscono all'interno del loro album Remy Down, non uno dei migliori ma comunque un album con dei brani validi, una cover dell'iconica Johnny B. Goode. Ora, perché un gruppo si spinga a rifare uno dei brani con le partiture di chitarra più famose del mondo? Direi che all'interno della musica rock probabilmente le parti di chitarra più famose sono Johnny B. Goode e Smoke on the Water dei Deep Purple. Ecco, perché Judas Priest abbiano deciso di rifarla per me è totalmente un mistero. Quello che fanno in definitiva è stravolgere completamente il brano, inserendo dei riff che non sono minimamente giustificati dalla versione originale. Il tutto suona estremamente casuale, quasi buttato lì per combinazione, ecco. Insomma, una cosa che non avremmo mai voluto sentire. Soprattutto considerato che i Judas Priest in passato avevano fatto delle ottime cover, ad esempio Diamond Rust di John Betts. Cosa gli sia saltato in mente in quel momento, per me rimane un mistero.
E se secondo voi ci sono altre cover degne di nota, sia in positivo che in negativo, fateli avanti, segnalatecele sulle nostre pagine social.
Ci trovate su Facebook con il profilo Musicology Off e su Instagram con Musicology_Off.
Se invece non conoscete ancora quelle che vi abbiamo segnalato, vi invitiamo ad ascoltarle, a scoprirle. Noi vi lasciamo i link sui nostri social. Fateci sapere cosa ne pensate, commentate, e se questa puntata vi ha convinto, fate passaparola, soprattutto seguiteci nella prossima puntata. Alla prossima, ciao!
Ciao!
With your arrogant ways and your comb-